vorrei indugiare un po' sul termine di impressione così caratteristico di Hume e così significativo rispetto al problema che Hume vuol porre. Anche qui qualche considerazione sulla scelta di questo termine, impressione rimanda all'atto del premere e può essere inteso forse in due in realtà diverse valenze del significato, forse addirittura contrapposte, come vedremo subito. Impressione, possiamo rammentare o citare l'esempio del timbro che si comprime, prende sulla carta e lascia una traccia, la traccia del suo disegno. L'impressione appunto richiama la stampa, lo stampare qualcosa. Ecco, se noi leggessimo questo termine in questa direzione saremmo fuori strada rispetto a Hume. Fuori strada perché? Perché un'immagine di questo genere è invece particolarmente adatta per indicare la posizione opposta, un mondo esterno che agisce sul nostro cervello con tutta una serie di timbri che si imprimono e lasciano una traccia nel nostro cervello. Cioè, subito viene evocata quella situazione che noi abbiamo invece messa da parte, che noi abbiamo riferito a un diverso ambito di competenze, di indagine. Pone il problema di una causa esterna. E la stessa parola però ha anche un'altra sfumatura di significato. Noi pensiamo usi del linguaggio corrente. Noi parliamo, potremmo dire, di essere impressionati da un evento luttuoso, ad esempio, oppure, se preferite, essere impressionati da un sorriso, ecco, da un bel paesaggio. Che cosa è caratteristico in questi impieghi? Caratteristico è qui l'accento non cade su una oggettività, su un oggetto ben definito, su un oggetto come il timbro che ha la sua forma, i suoi chiari contorni, e questa forma si imprime sul foglio di carta, lascia questa traccia. Sì, l'accento cade piuttosto sul fatto di essere colpiti da qualcosa, e questo qualcosa può essere non una vera e propria oggettività, questo qualcosa può essere relativamente indeterminato, un sorriso appunto. Essere colpiti, essere impressionati, essere turbati da qualcosa. E direi che quest'ultimo termine forse ci rende più una traduzione o meno un modo di spiegare che a mio avviso ci porta in prossimità del significato della parola impressione in Hume. E naturalmente porta le cose in questi termini, voi vedete subito che il tema della vivacità riferito all'impressione è ovvio, cioè siamo colpiti, è solo qualcosa che è vivace, si può dire, essere colpiti è essere vivamente colpiti. Ma soprattutto la nozione di impressione, che qui è in questione, l'impressione come turbamento, vorrei quasi dire, è interessante proprio perché si contrappone alla nozione di oggetto. Anzitutto ci sono le impressioni, dicevamo all'inizio, e cioè non ci sono cose, non ci sono piante, non ci sono cavalli. Non ci sono nemmeno impressioni di cavalli. Le impressioni sono appunto dei turbamenti. Sembra una mia esposizione un po' stravagante del problema in Hume, non so se verrebbe approvata, comunque voi tenete queste indicazioni un po' per voi, ci usate prudentemente. Ecco, ma non credo che sia particolarmente stravagante, credo anzi che colga lo spirito della posizione di Dio. Pensiamo allora, per farci un'idea del problema, al mondo così come appare, a bambino in fascia. Pensiamo a questa situazione. Ci saranno per lui dei cavalli? Certamente no, ma nemmeno impressioni di cavalli. Ci saranno dei turbamenti. Questi turbamenti che generano delle reazioni che si sviluppano in vari modi e che a poco si strutturano, cioè assumono una organizzazione e in questa organizzazione di passo in passo si ha quella che potremmo chiamare una costruzione del mondo, anzi che decidiamo di chiamare proprio così. Il bambino in fasce non ha un mondo, ha solo delle impressioni e il mondo si costruisce in una storia della sua esperienza, nello sviluppo della sua esperienza. E questo appunto non è assolutamente un esempio estrinseco, oppure un esempio che abbia qui solo un'applicazione particolare. In realtà è un esempio che, vorrei dire, illustra in un lampo quella che è la sostanza del programma filosofico riubiano. All'inizio, abbiamo detto, vi è un'implicita scelta metodologica, l'introspezione, il rimando a una nozione di fenomeno definito attraverso l'introspezione. Quello che occorre subito notare, e che abbiamo appunto messo in evidenza rapidamente, è che in questa riduzione al fenomeno avviene anche una riduzione della visione comune, adulta, come possiamo dire, del mondo. E in questa riduzione, in questa messa tra parentesi, appunto non vi è la cosa e il soggetto come due realtà che si fronteggiano l'una all'altra. Non vi è quel tipo di rapporto appunto che noi abbiamo già caratterizzato, che ci porterebbe sulla strada di un'analisi delle funzioni soggettive come funzioni che coordinano, che mettono in rapporto la cosa e il soggetto. In questa prospettiva, parlare di riduzione del fenomeno significa parlare di implicare una sorta di distruzione del mondo, nel senso che ho spiegato, cioè una riduzione del mondo a un universo di impressioni, appunto a quell'universo di impressioni che caratterizza la prima infanzia. E in effetti, richiamo la vostra attenzione su questo punto, sarete voi stessi a trovare questi passi, vedrete come spesso il Hume fa riferimento, ed è del resto poi un riferimento che diventerà caratteristico della tradizione empiristica, a situazioni idealmente iniziali. Incontrerete frasi che si aprono grosso modo così: supponi che sia la prima volta che hai l'esperienza di questo. Cioè si rinvia a un'esperienza primaria, a un'esperienza che non ha ancora passato, a un'esperienza indagata alle sue origini. E questa esperienza senza un passato viene descritta da Hume in questo modo. È una molteplicità caotica di impressioni. E quello che poi in Kant ritroverete con una formula meno psicologica, ma che ha lo stesso significato, è il molteplice dell'esperienza. Voi troverete questa espressione in Kant, il molteplice dell'esperienza. È un'espressione che questa difficile, che va interpretata su questo sfondo. Kant appunto che aveva di mira, cioè polemizza contro questa visione jungiana di tipo psicologistico, cerca di neutralizzare l'elemento psicologistico riferendosi a questa nozione di molteplicità Il molteplice dell'esperienza non è altro però che questo campo di impressioni sconnesse, caotiche, di turbamenti che caratterizza l'inizio del discorso junghiano e che determina il senso del suo programma, perché l'inizio è questo, ma se questo è l'inizio, allora il positivo, il programma filosofico di Jung è quello di operare una ricostruzione del mondo, cioè di far riapparire questo mondo che è stato polverizzato. E l'interesse di questo programma sta nella tesi, appunto, che questo divenire dell'esperienza, che è produttivo del mondo stesso, dell'apparire del mondo stesso, e avviene secondo regole, cioè vi è un insieme di regole interne all'esperienza che noi possiamo estrarre dall'esperienza stessa che producono questo risultato. Questo è il senso del programma filosofico di Jung. E questo esposto in questo modo non è ovvio, non è subito leggibile nelle prime indicazioni iniziali. Poi nel riproporvi il progetto jungiano non potete evidentemente limitarvi solo all'enunciazione di quei sette pratiche, determinizia le quattro nozioni e i tre principi. Dico questo perché normalmente succede così. La filosofia di Jung è senz'altro tutta contenuta in quelle quattro nozioni, in quei tre principi. Ma qual è il senso di quelle quattro nozioni? Qual è lo sfondo problematico? E adesso lo stiamo discutendo all'interno dell'impostazione di Jung. Dovremmo arrivare anche, speriamo almeno di poter dare qualche cenno, avviare una discussione critico-valutativa di questo programma filosofico. Un programma profondamente nuovo nella storia della filosofia. Naturalmente, come ogni programma nuovo, ha la sua tradizione, ovviamente riprende materiali dalla tradizione precedente, riprende vecchie idee. Non è certo Jung il primo a parlare dell'associazione delle idee, ad esempio, e nemmeno il tema che ho qui accennato della riconduzione delle idee astratte all'esperienza è un'idea originale di Jung. La troviamo già in Locke. In Locke troviamo l'idea di una storia naturale dell'intelletto, come lui dice, dove appunto ogni entità di ordine intellettuale astratto deve essere ricondotto al materiale sensoriale. Ma in Jung, nonostante il fatto che per molti versi il problema sia lo stesso, questo stesso problema assume caratteristiche del tutto particolari. Da un lato, questa riconducibilità delle idee in genere alle impressioni si presenta in Jung come un vero e proprio criterio di chiarificazione filosofica, cioè la conclusione che si presenta all'interno delle nostre idee deriva dalla complessità, è la complessità che conduce conclusioni. La chiarificazione consisterà non solo in un'analisi della complessità che ci riporta in idee semplici, questa era già una concezione presente ad esempio in Leibniz, dove si parlava di poche idee elementari, la possibilità di un calcolo, questo mi sembra complesso. Si fa di più, si chiede di più alla chiarificazione, non soltanto una chiarificazione all'interno della struttura dei legami tra le idee, ma una chiarificazione che sia in grado di riempire le idee di un contenuto intuitivo, potremmo dire. Cioè il problema della chiarificazione ha questa articolazione. Noi abbiamo delle idee astratte, ad esempio ci vengono proposte all'interno del discorso matematico. La nostra azione sarà quella di mostrare innanzitutto di disarticolare la complessità delle idee e poi dopo di operare su queste idee semplici e ricondurle all'esperienza. Ricondurre l'esperienza vuol dire anche coglierle non solo intellettualmente, non solo vuotamente, ma dando un adesso contenuto. Questo è un aspetto, ma l'aspetto importante, la novità, sta nel fatto che problemi di questo genere vengono inseriti in questo quadro di decostituzione, se non vogliamo parlare di distruzione, decostituzione e ricostituzione del mondo stesso. Certamente dovremmo essere anche su questa tematica delle oppressioni, potremmo sviluppare più a fondo un discorso, ma io mi limiterei a una osservazione che riguarda la nozione di semplicità, perché noi abbiamo posto questa nozione, abbiamo detto ci sono impressioni semplici, ci sono idee semplici, ma ancora una volta ci troviamo di fronte a questa coppia semplice e composto che ci lascia sempre un poco in imbarazzo. L'abbiamo già incontrata in Leibniz, in altro contesto, e abbiamo anche qui l'impressione che non di una scarsa chiarezza, in un certo senso è strano, ma forse comprendiamo di più l'uso della parola composizione che quello della semplicità. Non si sa bene il perché. In Leibniz l'imbarazzo era stato sostanzialmente superato perché si era precisato che la comprensione richiesta in rapporto alla nozione di semplicità riguardava unicamente il contenuto logico del concetto. Cioè si diceva semplicemente vada al significato delle parole. Semplice vuol dire non composto. Vuoi capire di più? Non è necessario, hai già capito abbastanza. Per di più, il contesto metafisico nel quale il problema veniva proposto ci facilitava ancora le cose, nel senso che parlavamo di semplicità della monade, ma siccome avevamo già localizzato le monade su un piano extrafenomenico, non avevamo bisogno di dare un supporto intuitivo alla nozione di monade, anzi alla nozione di semplicità della monade, sarebbe stato un errore. Ci muovevamo dunque lungo questo filo della strutturazione logica del discorso. In Jung non possiamo superare il nostro imbarazzo attraverso questi mezzi. Voi noterete che nel testo in realtà è presente, seppure come sfondo, una struttura ancora di ordine argomentativo per quanto riguarda questa posizione della semplicità. Se ci sono i composti ci devono essere anche semplici. E cioè è ancora presente questa relazione di tipo argomentativo, ma solo sullo sfondo. Di fatto la nozione di semplicità per Jung deve avere un suo rimando appunto nell'intuitivo, deve avere una sua concretezza. In effetti ce l'ha facendo riferimento, ce l'ha almeno come esempio analogico, che si potrebbe complicare, ma come esempio analogico ce l'ha perché c'è questo, l'esempio che ci può aiutare per comprendere questa semplicità è proprio il punto visivo, cioè possiamo fare riferimento al punto visivo indicandolo come esempio concreto di oggetto semplice, con una riflessione che per Jung è in realtà una constatazione, una sorta appunto di osservazione nel senso del suo senso. Disegniamo alla lavagna una successione di punti tra loro poco separati l'uno dall'altro. Se li guardiamo da una certa distanza, questi punti non li vedremo nella loro distinzione, ma confluiranno insieme in una linea. E questo per Hume è particolarmente significativo perché ci consente di rovesciare il problema, Io in sostanza osservo che se noi avessimo occhi abbastanza acuti, in una linea vedremmo i punti di cui è formata. Ecco che qui noi abbiamo un'idea, uno spunto, in rapporto alla quale diventa in qualche modo comprensibile e addirittura per Hume verificato che vi sia questa struttura puntiforme dei fatti percettivi in genere. Sull'argomento ritorneremo in serie di discussioni. Ora io mi auguro di avere la possibilità in questa lezione di contare un po' sulla vostra resistenza per dare subito uno sviluppo a questa tematica, uno sviluppo che io cerco di affrontare con rapidità, per il fatto che tocca il punto, direi, cruciale, uno dei risultati cruciali della posizione humeana, e cioè la tematica della causalità. Ecco, io mi auguro, quello che dirò fra breve, che le linee di questo problema in Hume vi siano già un po' presenti, perché già nello studio liceale Hume vuol dire fondamentalmente questo, studiare questa famosa critica del nesso causale. In ogni caso non allungherò il passo, insomma riesporrò il problema semplicemente inquadrandolo dentro il discorso che abbiamo fatto. In effetti questo tema mi interessa per dare subito un'esemplificazione di ciò che si può fare con gli strumenti che noi abbiamo indicato in precedenza e anche del significato soprattutto che questi sviluppi hanno ai fini del problema generale che ho rappresentato. Anche in questo caso, guardate, ci troviamo di fronte a una situazione perfettamente analoga alla precedente, come nel caso dei primi elementi della filosofia junghiana. È abbastanza facile dare un riassunto e ripetere questi primi elementi. Anche nel caso del problema causale, l'argomentazione, o meglio la considerazione di Hume in proposito, ha alcuni suoi elementi di chiarezza, mentre il senso dell'operazione che Hume fa, le sue possibili conseguenze, ovvero anche l'interpretazione e la valutazione critica che noi potremmo dare di questo punto, questa è invece una questione che ha una sua, diciamo così, delicatezza. Qual è lo sfondo del problema? È un tema che non abbiamo ancora richiamato in causa, il grande tema dell'associazione delle idee. Come può essere introdotto molto semplicemente questo tema? Possiamo introdurlo, a prescindere dai discorsi fatti finora, semplicemente facendo riferimento alle idee intese come rappresentazioni mentali genericamente e osservando che queste idee, in forza dei loro contenuti di volta in volta diversi, non se ne stanno, diciamo così, l'una indifferente all'altra, ma si attraggono l'una all'altra da quella che Hume chiama una dolce forza. La dolce forza le attrae l'una all'altra. Cioè vi è, in rapporto a seconda dei contenuti di queste idee, una attrazione. E quindi di qui, io dicevo prima, le idee complesse hanno alla loro base, come formazione delle idee complesse, l'associazione delle idee. e vi sono regole di questa associazione, regole che Hume sintetizza in tre regole. Vi è la regola per somiglianza, la regola per contiguità, la regola per causa ed effetto. Cioè si vuol dire, in generale, le idee si attrarranno secondo che saranno simili tra loro, oppure contigue, vicine, o spazialmente vicine o temporalmente vicine, oppure perché l'una sta all'altra in un rapporto di causa e di effetto, o inversamente. Qual è il fondamento per l'enunciazione di questa regola? L'osservazione. Facciamo appunto un esperimento, facciamo un gioco associativo, io dico una parola e tu ne dici un'altra senza pensarci troppo e vediamo che cosa succede. Facciamo un elenco delle mie parole, un elenco delle tue risposte. Facciamo questo e allora noteremo sul discorso implicito in you che queste parole sono connesse, cioè i contenuti richiamati sono contenuti che hanno a che vedere l'una all'altra. Non dobbiamo affatto sottovalutare la forma di messa in cui noi possiamo appunto esporre questo problema, proprio perché questo tema della sensazione delle idee va inserito nel contesto problematico di cui abbiamo parlato, in particolare proprio nella formulazione più generale del programma filosofico di Hume, cioè del programma di ricostruzione del mondo, di riapparizione del mondo stesso. Il mondo, come ho detto, è metodologicamente stato polverizzato nelle impressioni. Il mondo va ricostruito, una sorta di percorso che rivede le tappe dell'esperienza stessa. In questo programma il tema del nesso causale assume evidentemente un carattere decisivo e per almeno due motivi che sono intrecciati nel discorso di Hume, ma che sono anche fra loro connessi. Se consideriamo la nostra esperienza quotidiana del mondo, possiamo mettere in rilievo che in essa è ovunque presente l'idea delle connessioni causali in senso ampio. Cioè la nostra immagine quotidiana del mondo, cioè la nostra immagine che non deriva da una costruzione filosofica, ma un'immagine che non è nemmeno esplicitamente formulata, ma che è implicita nei nostri comportamenti, nel modo in cui noi ci comportiamo, c'è un'immagine del mondo. Ebbene, in questa immagine del mondo, la connessione causale è sempre presente, l'idea della connessione causale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi non ci comportiamo come se fossimo appunto avvolti in una polvere di impressioni, come se dovessimo andare a tenitori nel mondo, fossimo agitati per un turbamento perenne. Noi andiamo diritti per la nostra strada. Andare diritti per la nostra strada, tuttavia, implica proprio una strutturazione implicita dei nostri comportamenti che presuppone la coerenza stessa del mondo, cioè presuppone quello che potremmo chiamare con un'espressione che non è di Hume ma è di Husserl, stile causale del mondo. Il mondo ha uno stile causale. La parola stile allude appunto a una, cioè non vogliamo fare il discorso che appartiene già all'ambito scientifico, vi sono leggi che hanno carattere causale e circoscrivono una nozione di natura. Non è questo. La parola stile vuole appunto invece indicare il nostro comportamento all'interno di un comportamento delle cose. Le cose hanno il loro stile e questo stile è essenzialmente uno stile causale. Che cosa ancora vuol dire? Vuol dire che vi sono nel procedere della nostra esperienza quotidiana delle attese implicite, irriflesse, che qualcosa accada o che qualcosa non accada. Questo vuol dire. Ritorniamo a Hume, facciamo un esempio di Hume che incontrerete un po' più avanti nel testo. Un uomo cammina lungo la strada, diciamo andiamo diritti per la nostra strada, va diritto, però poi incontra uno Hume che attraversa il sentiero. Quest'uomo non andrà più diritto, si fermerà di fronte al fiume. Oppure pensiamo a quando attraversiamo la strada. Ci guardiamo a destra e a sinistra e vi è un momento in cui attraversiamo la strada. In tutto ciò sono implicite, diciamo così, delle attese che implicano una coerenza nel decorrere degli eventi. Cioè implicato quella che Hume chiamerebbe una inferenza, un ragionamento inconscio. Cioè ci sono dei passaggi tipo se, allora. La persona che giunge al bordo del fiume non va oltre, perché se va oltre, allora. E così, nell'attraversamento della strada, guardiamo l'automobile che arriva, e anche qui c'è tutta una serie velocissime di se, allora, che ci evitano di brutti guai. Cioè, parlare di stile causale significa in generale indicare una coerenza dell'esperienza, ed è la coerenza che è fatta fondamento ai miei comportamenti, comportamenti nel senso più elementare del termine. Se io non potessi contare su questi se allora e sulla permanenza, sulla validità di queste inferenze, e appunto tutto sarebbe possibile e nessun mio comportamento sarebbe orientato. Questo è un primo motivo dell'importanza del tema della causalità in rapporto al problema della ricostruzione della nozione quotidiana di mondo. Questo, il giustificare, il ricostituire un nesso causale è già implicitamente una ricostituzione della coerenza del mondo stesso. Il secondo motivo, che però un po' diverso, anche se ha a che vedere con il precedente, riguarda proprio il nostro dire in quel comportamento era implicito un sé allora, una specie di ragionamento. E qui allora il problema riguarda proprio un discorso che dal problema della causalità conduce al livello dei ragionamenti causali veri e propri. Qual è la differenza? Per io una differenza di grado tra un comportamento fatto così e così e un esplicito ragionamento causale. Io sono qui che parlo, sento un sinistro scricchiolio nella parete, che cosa faccio? Mi alzo e fuggo. E ho fatto, in questo comportamento ci sono dei se allora, se, è chiaro in che senso lo voglio dire, è chiaro come anche però non vi sia nessun ragionamento vero e proprio. Vi è appunto un comportamento che si adegua allo stile causale delle cose. Potrebbe essere che questo problema, non tanto dello scricchiolio, ma ad esempio di una crepa sul soffitto, venga esaminato in condizioni di serenità da un ingegnere, questo ingegnere a questo punto farà dei ragionamenti veri e propri. Se allora misurerà questa crepa, valuterà certi pesi. Ecco, dicevo che per Hume vi è una connessione tra questi due livelli, vi è l'inferenza impropria, diciamo così, irriflessa, no? Al di fuori di ogni riflessione, perché opera delle valutazioni sulla base di un'adesione allo stile delle cose. E vi sono poi le inferenze causali, le inferenze probabili, che sono costruite appunto sulla causalità stessa, sulle leggi di genere, che sono leggi causali. Di qui dunque i due grandi motivi che danno rilevanza al problema della causalità e centralità al problema della causalità in Hume. Un motivo che riguarda il tema dell'esperienza, il tema delle coerenze dell'esperienza, e un altro motivo che riguarda i giudizi causali, i ragionamenti causali, che sono per Hume i ragionamenti in generale validi per le questioni di fatto e che quindi hanno una grossa importanza epistemologica, e la loro giustificazione e la sottolineatura del loro peso deve fare da contrappeso in un certo senso a tutta la sublimazione razionalistica delle legalità logiche. Quindi sono due motivi fortemente interni e particolarmente importanti nell'impostazione empiristica di Hume, due motivi che in Hume si sovrappongono e vorrei dire forse con qualche confusione, perché sono due piani di discorso, in realtà un piano più diretto verso il problema conoscitivo, il secondo piano, il problema epistemologico, e l'altro piano invece diretto verso il tema dell'esperienza, verso il tema delle costituzioni operate dall'esperienza, e sono due piani che io tenderei a tenere separati. Ma si comprende anche, come dell'impostazione complessiva di Hume, questi due piani vadano insieme. Da un lato vi è la tematica dell'esperienza con le sue inferenze causali, dall'altro vi è tutta la problematica riguardante il fondamento dei nostri ragionamenti. Questa era la premessa del tema. Era la premessa del tema della causa. Ecco, sono un po' esitante per andare al di là di questa premessa. È meglio che ci fermiamo. Questa è la premessa, continueremo la prossima volta. Venerdì prossimo.